dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Lunedì 30 marzo 2020, in questi tempi strani e difficili di quotidianità scompaginati in mezzo a un palinsesto sconvolto da interviste speciali, c'è sempre un appuntamento che non si può mancare ed è quello della lunedì sera, con la notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un teledidattico studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dall'incommentabile studio di Milano, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Abemus, grazie Michele.
Alle 21:16
dopo 23 minuti e 02 secondi di
direi che
di prove.
Esatto, soprattutto dopo
settimane in cui succede di tutto, sì.
Dopo 516 puntate è quella in cui abbiamo cominciato più in ritardo. Michele, vergogna.
Eh sì.
Michele,
scusate.
Un record assoluto.
Però dovete capire che sono settimane di grandi impegni.
Certo.
E quindi non è che uno può stare tutti i giorni appresso a voi a fare le prove, a vedere che questo funzioni, cioè io c'ho altro che fare.
Lo capiamo bene perché
insomma. Non sei in ferie forzate.
No, oggi no, domani no, dopodomani sì.
Ah, quindi oggi e domani la tua produzione su, com'è che si chiama, Magneto? No,
niente spoiler dei gingilli del giorno.
È un gingillo del giorno.
certo, per forza.
Ci mancherebbe, non voglio rovinarti niente. Allora Max, avete fatto un paio di speciali nel mio periodo breve di assenza. Tu e Giulio avete lavorato veramente bene, abbiamo raccolto, ce n'è già uno, l'abbiamo pubblicato direttamente sul feed, per cui gli ascoltatori immagino che la maggior parte l'abbiano già ascoltato. L'altro c'è in video sul nostro canale YouTube. A proposito, andiamo in video oramai con una certa regolarità grazie agli sforzi di Michele, sia in diretta che poi in differita, per cui se volete guardarci non so che cosa ci possiate trovare.
Soprattutto, e allora io, se proprio dovete scegliere quale puntata guardare,
Michele, sei un po' lontano di microfono, ti sentiamo proprio come in fondo alla caverna. Ok.
Se proprio volete scegliere una puntata in cui guardate quella di oggi per vedere l'effetto della camicia di Franco, che è qualcosa.
È la verità, hai pagato anche un ticket.
Perché poi a seconda di come ti giri, cioè, ha un effetto psichedelico diverso.
Sono sperimentazioni, lo raccontavamo in pretrasmissione, l'ho rubata a Stan di Monkey Island, effettivamente è così.
Questa è una citazione per pochi.
Non credo per pochi. Allora Max, è interessante, no? Questo periodo con queste siamo riusciti a catturare un po' di persone.
Poi testimonianze, diciamo, no?
Testimonianze di chi lavora su questi metodi eventuali per utilizzare varie forme di tracciamento, possibilmente il meno invasivo possibile, per aiutare il contenimento dell'epidemia. Il primo punto Giulio, prego.
No, scusa Franco, guarda, è solo per commentare, nel senso, sono stati due episodi interessanti per aspetti diversi, nel senso che oggi c'è il grande dibattito, no? E spesso commentiamo anche notizie internazionali che riguardano l'approccio alla gestione del dato e come possiamo eventualmente integrare la tecnologia su questi temi di gestione sanitaria. Avere invece degli spunti, delle riflessioni nazionali in un momento dove effettivamente si sta cercando di reagire, di trovare anche un confronto su questo tipo di tematiche, lo trovo veramente molto, molto utile. Ovviamente dal punto di vista del profilo legale, dal punto di vista del profilo propositivo, nel primo episodio, quello con Canducci e Belisario, abbiamo visto una serie di tematiche che possono essere di contesto, mentre nell'ultimo speciale è stato interessante vedere anche proprio delle proposte tecnicamente applicabili direttamente sul nostro territorio. Quindi anche su questo è stato assolutamente un bel confronto e trovo che sia anche un buon momento.
Lo stato, il primo appuntamento un po' più generico, vi dicevo, l'avete già sia sul feed che su YouTube, e il secondo c'è su YouTube e ve ne abbiamo selezionati alcuni piccoli spezzoni,
qualche pillola.
Sì, così lo ascoltiamo, lo commentiamo magari oggi, che come inizio trasmissione può non essere male, no? Inizio a farvene sentire uno o due che sono proprio l'introduzione, che vi spiegano cos'è. Max, vuoi introdurre tu? Stefano Piotto è un tuo collega lì della tua università,
sì,
di Salerno.
Sì, la cosa è stata effettivamente una bella scoperta, vedere che proprio dalla mia università c'è questa iniziativa del collega Stefano Piotto, ovviamente di tutta la sua, il suo gruppo di lavoro. Loro avevano uno spin-off che opera nel settore, diciamo, della ricerca computazionale in ambito chimico, e però da questo poi si sono fatti venire questa idea, appunto, e propongono una soluzione concreta e pratica che hanno anche sottoposto al Ministero appunto vedere di utilizzare le tecnologie digitali, in particolare quelle legate agli smartphone, per un tracciamento che possa aiutare a contenere il contagio.
È particolare, dal punto di vista tecnico mi piace molto la loro soluzione.
Bella idea.
Poi sul vabbè, ci commentiamo poi tutti dopo, intanto ascoltiamo.
Allora, grosso modo possiamo dire che ci sono due grosse categorie. Da una parte ci sono le applicazioni che consentono, che permettono la geolocalizzazione e il tracciamento dell'utente, quindi vediamo le persone dove vanno e che contatti hanno, e ci sono invece quelle che usano, come la nostra, che vanno a monitorare soltanto la durata e il tipo dei contatti tra i dispositivi. Sfruttando tutta la sensoristica a bordo dei telefoni, quindi che va dal Bluetooth Low Energy, dai beacon al Wi-Fi peer-to-peer, fino al GPS, eventualmente, se non sono disponibili altre tecnologie, andiamo a misurare quanto tempo due persone si trovano in contatto. E appunto queste tecnologie, qualche volta così precise, appunto come beacon o,
certo,
o BLE, permettono di limitare i falsi positivi, che invece ci sarebbero, diciamo, con l'approccio di geolocalizzazione. Ci sono tante soluzioni, molte di queste sono quasi cloni l'una dell'altra, tranne alcune differenze, dove per esempio viene calcolato l'indice di rischio, che come detto è importante, e tranne per il fatto che per esempio noi non conserviamo neanche i numeri di telefono, quindi laddove le comunicazioni avvengono tramite SMS, da noi viene richiesto questa segnalazione soltanto quando il rischio associato ad una persona supera un certo valore, e quindi arriva un push sul proprio dispositivo, sul proprio telefono, che avverte che c'è stato un qualche contatto, senza dire chi, chiaramente, perché non lo sappiamo,
certo,
senza dire,
certo,
quando,
certo.
Quindi nel pieno rispetto della privacy, ma in quel caso si invita l'utilizzatore a segnalarsi, in modo che le autorità sanitarie, che la singola persona chiaramente può improntare i suoi comportamenti quotidiani a una magari maggiore attenzione nei confronti dei familiari, per esempio, dei colleghi di lavoro.
Ecco, allora abbiamo messo in sequenza i primi due spezzoni, dove appunto si chiarisce un pochino il funzionamento. Beh, questa idea di tracciare i contatti non attraverso la geolocalizzazione indiscriminata di tutta la popolazione, ma solo i contatti tra device e device, è un qualche cosa di interessante, no?
Interessante, sì.
È un'idea smart per...
Mi domando dal punto
stavo
di vista tecnico...
molto interessante, poi però mi sono ricordato perché...
mi domandavo magari...
Lo dico io,
che
però, scusa Michele.
È un argomento,
scusa,
molto interessante.
Ecco, perfetto.
Non mi sarei mai permesso.
Un'autocitazione, vai.
E non, magari Franco, tu che sei uno sviluppatore lo sai, però dal punto di vista tecnico... gli iPhone, ad esempio, fanno il broadcasting della cella, cioè non della cella, ma del Bluetooth, dell'indirizzo del Bluetooth, perché io so che soprattutto gli iPhone sono particolarmente strict nella policy e non sono praticamente invisibili. Stessa cosa anche sul Wi-Fi.
Ma sono invisibili fino a dove un'applicazione non apre un canale e inizia a trasmettere qualche cosa. Se tu sali su un treno, una metropolitana, eccetera, e apri ad esempio la tua pagina, il pannello di condivisione, perché vuoi condividere un qualche cosa su Slack, nella paginetta la prima cosa che vedi in alto sono tutti gli airdrop di tutti i dispositivi attorno, che l'hanno abilitato per essere visibile a non solo ai contatti ma a tutti gli utenti. E quindi appunto dipende, se tu crei un'applicazione e fai dare, ovviamente l'applicazione che parte per la maggior parte di questi sensori chiede il permesso all'utente, oh guarda che utilizzerò il Bluetooth, guarda che utilizzerò questo, dopodiché è assolutamente fattibile tecnicamente. Ed è un modo intelligente, secondo me, di superare tutta una serie di limitazioni come quelle di cui parlavamo nella scorsa puntata, no? Quando dicevamo sì, ma alla fine dei conti, se io sono al supermercato, abiti al primo piano del palazzo sopra al panettiere accanto al supermercato, sembra che noi siamo venuti in contatto, ma in realtà no. E invece di tracciare il collegamento persona-luogo, tracciare il collegamento telefono-telefono è già meglio, anche se anche qui, no, non è detto, no, non è facile, anche qui i falsi positivi sono tanti, basta che ci sia una parete nel mezzo, un vetro. Sì, non saprei, un muro probabilmente, non so, il Bluetooth Low Energy, funzionalità beacon, cose del genere, che sensibilità abbia, e se quindi basterebbe un muro, una parete. Certamente vai alle poste, la signora che è dietro al vetro delle poste, il tuo telefono e il suo si vedono come vicini, ma se c'hai un vetro nel mezzo e comunichi tramite un microfono è ben difficile che tu la infetti, sempre che tu sia portatore ovviamente. E per cui un po' di limitazioni ci sono.
La soluzione perfetta certamente non esiste, però appunto è una bella idea per abbattere in ogni caso il numero di falsi positivi.
Comporta
me.
Però una serie di limitazioni che mi sono via via venute in mente, che non sono indifferenti. E la prima è il tipo di malattia. Allora, a me l'impressione è che da quando è esordita l'epidemia siamo sempre stati in ritardo, tutti, non solo noi italiani, tutto il mondo, ogni paese hai visto che no, ah, noi figurati se chiudiamo eccetera, poi cacchio forse ci siamo sbagliati, ah, chiudi tutto,
la Corea.
Ah, quarantena, tutti chiusi alla fine.
E questo... tranne la Corea, tutti a inseguire. C'è un articolo che è circolato oggi, non digitaliano perché non era tema tech, della Harvard Business Review se non sbaglio, dove si spiega esattamente questo, sia che il grosso problema, misure giuste, misure non giuste, ma il grosso problema è che sono, tranne la Corea, sono andati tutti,
misure tutti in ritardo. Poi la storia della Corea la scopriremo poi negli anni, perché c'è stata tutta una serie di probabilmente hanno capito prima una cosa. È uscito un articolo qualche giorno fa che dove hanno mostrato che a Taiwan a gennaio avevano già isolato il virus e ne avevano dimostrato la trasmissibilità tra uomo e uomo. Hanno avvertito l'OMS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è una registrazione che gira con un colloquio tra funzionari, dove il funzionario cinese convince l'OMS che sono tutte balle, che non è vero che si trasmette da uomo a uomo, e questo ha comportato un enorme ritardo, perché l'OMS non ha comunicato questo dato, questa trasmissibilità da uomo a uomo, perché è convinta che i ricercatori cinesi avevano già, e pare che quello sia stato, e che invece chi abbia recepito questa indicazione data dagli studiosi di Taiwan, dove peraltro anche lì c'è una bassissima ci sono indici bassissimi sia sulla propagazione sia sulla mortalità, quindi può darsi che i coreani abbiano dato retta di più, o siano partiti in anticipo perché erano già pronti per questo motivo. Però al di là di tutte queste, ho l'impressione che siamo in ritardo anche qui, anche sul discorso dell'applicazione. Oggi, con i numeri stimati che ogni giorno crescono di portatori asintomatici che ci sono in giro, direi che è assolutamente tardi. Un'applicazione del genere può servire a metterla a punto e averla per la prossima volta o la prossima ondata, o nel momento in cui arriviamo all'estinzione o all'appiattimento comunque dei contagi, per cercare di limitare. Ma di nuovo, affidando così il meccanismo alla segnalazione del singolo, ti affidi, uno, alla tra virgolette onestà degli italiani o dei cittadini, che non è assolutamente scontata, no? Sono già limitato in casa, se mi ammalo mi mettono in quarantena totale, cioè devo starmene non chiuso in casa ma in una stanza, e nel momento in cui sono sano, siccome non ci sono i tamponi, anche quando sono guarito devo stare ancora 15 giorni chiuso lì e non posso neanche uscire a fare la spesa, eccetera eccetera, e beh, se i miei sintomi non sono così gravi che ho proprio bisogno del medico, anche se la app mi ha detto che sono stato in luoghi a rischio, ho avuto dei contatti a rischio, a me cola un po' il naso, c'ho due lineette di febbre, io sto zitto e quel tasto sulla app non lo segnalo, a quel punto il meccanismo della app viene meno, perché ci sei tu. E ancora di più, se io non solo ho pochi sintomi, non ce li ho proprio, perché a quanto pare oggi i numeri dicono di 11 milioni di italiani che hanno avuto l'infezione senza i sintomi. Cacchio, e quegli 11 milioni di italiani, anche se hanno l'app in tasca che dice con chi sono venuti in contatto, se non sanno non hanno sintomi e l'app quindi non può andare ad avvisare quelli che hanno contatti con loro, e a quel punto è inutile sia un'app del genere sia quella che ti traccia con la geolocalizzazione.
Infatti stavo per dire proprio questo, cioè che quello non dipende poi dalla tecnologia,
dipende dalla malattia, certo.
Dal tipo di malattia. La situazione è questa.
Diventa...
Quello che secondo me va aggiunto al contesto sia di fase iniziale che di fase finale, perché il meccanismo tecnico aiuta a risolvere probabilmente una fase in cui fai uno screening totale alla popolazione, quindi c'è la consapevolezza, esatto, di base,
perfetto,
iniziale.
Quello sì.
E poi c'è una fase successiva dove veniva proposta in termini di riflessione, lo diceva anche Stefano, una sorta di patente sanitaria che poi rende, tra virgolette, non più soltanto un enforcement opt-in.
Però di nuovo Giulio, lo screening alla popolazione non si può fare per due motivi. Uno, oggi, che non abbiamo tamponi, cioè in realtà non abbiamo i reagenti, non abbiamo i laboratori, riusciamo a processare ridicola rispetto a quelli di cui ci sarebbe bisogno. E due, che il tampone, per come è fatto, funziona nel momento preciso in cui tu hai in gola questo RNA virale. Allora, nel momento in cui tu hai il contatto, non è che tu hai il contatto, respiri le goccioline che espira un malato, ti va il virus nella gola, prolifera, e da quel momento in poi tu hai sempre l'RNA virale. No, perché tu ne hai una quantità microscopica in gola che entra dentro le tue cellule. Io ti becco, ti faccio il tampone, è negativo, te lo faccio dopo 2 giorni, è negativo, te lo faccio dopo 5 giorni, è negativo. Devo magari fartelo dopo 7 giorni, o quando inizi a avere i sintomi e allora lì è positivo, o per gli asintomatici, chi lo sa, 7 giorni, 8 giorni, 10 giorni, può darsi addirittura che gli asintomatici non abbiano infezione a livello delle vie aeree. C'è chi ce l'ha a livello intestinale, c'è chi è completamente asintomatico, per cui probabilmente quei pazienti lì neanche col tampone riesci a beccare che sono positivi, o comunque c'è un grosso numero di falsi negativi, per cui di nuovo siamo da capo. Come facciamo? Come funziona una app senza i dati di base? Come fa a tracciare i contagi se anche noi non sappiamo quali sono i contagiati, capito? Non lo so, anche a me sono piaciute le interviste, sono piaciuti questi sistemi, ed è un modo del digitale per mettersi al servizio e per fare qualcosa di utile, però ho come l'impressione che
sia tardi.
Da una parte è tardi e dall'altra manca un pochino cioè si vuole veramente essere a tutti i costi utili, quando forse oggi gli investimenti sarebbero più utili in altro. Per carità, facciamo queste cose, facciamo dell'esperienza, non ci servirà oggi, ci servirà magari domani, ci servirà dopodomani. Occhio a non mollare troppo sulla privacy, perché poi ce ne pentiamo, ma non pensiamo che queste cose qui saranno il silver bullet che ci permetterà.
Sì, dici da solo, no, ma non incidono.
Non c'è nessuna prova, in realtà per questo, quel discorso che fai tu vale per qualsiasi leva che oggi puoi muovere per fronteggiare la situazione. Sono una serie di leve che messe insieme si spera, perché poi quelle che che possono funzionare di più o di meno, che non funzionano affatto,
Le
vedremo probabilmente tra mesi e tre.
Quelle certe ci sono. Obbligare tutta la popolazione a uscire con la mascherina, dotandole di delle mascherine serie che funzionino e non con lo straccetto lavabile che non serve a niente, fornire dispositivi di protezione veri e seri agli operatori sanitari, che oggi, da quello che si capisce, sono il primo veicolo di trasmissione. Una volta messa in quarantena la gente, la trasmissione non è data dal runner che va in giro, la trasmissione è data da poveri medici e infermieri che, se lo beccano, magari rimangono asintomatici e lo trasmettono a colleghi, altri pazienti, familiari e cose del genere. Quelle sono le cose su cui ci si doveva concentrare di più. E quando leggi articoli come quello di oggi sul Corriere della Sera, dove pare che le mascherine non vengono prodotte o sono bloccate perché si è messo di mezzo un ufficio di burocrati a Roma che ha detto no, la procedura semplificata non ve la faccio, ci vuole un mese per dare l'approvazione a un nuovo produttore di mascherine, e lì cascano le braccia alla faccia del digitale, ragazzi, scusate.
No, vabbè, poi l'Italia è il paese della burocrazia, cioè credo che il susseguirsi di autocertificazioni sia una delle prove. Non ne usciamo, ce lo portiamo dietro dal regno dei Savoia, come insegna Barbero, quindi non ne usciamo.
Sì, mi aveva colpito su questa parte. Oggi hanno fatto un servizio su, credo, BBC Click, che è questo programma di BBC che approfondisce un po' i temi di tecnologia. Facevano vedere la riapertura in Cina, come la stanno gestendo con questo ibrido tra controllo sanitario e applicazione, e tutto l'ingresso in posti affollati viene gestito da un primo screening sulla febbre e poi una sorta di check a questo QR code dell'app viene fornita dallo Stato per confermare il tuo stato di salute preverificata a fronte di non so bene ovviamente quali parametri di controllo, però crea questo ibrido, e mi ha colpito il fatto che loro, già usando molto, essendo già probabilmente molto abituati, lo abbiamo commentato spesso sul tema WeChat, rapporto stato molto intermediato da queste applicazioni, il fatto che questo concetto quasi di patente sanitaria che commentavamo l'altra volta da loro sembra essere diventato oggi già quasi una cosa normale. Quindi vedevi queste persone per accedere al centro commerciale, se non sbaglio, proprio screening febbre e poi accetto.
Però, è quello il punto, che non ti basta l'applicazione, cioè
parliamo di un paese dove se hai dei sintomi e non lo segnali c'è la pena di morte.
Certo.
Però parliamo di un paese poi che ha assunto migliaia e migliaia di persone che si sono piazzati davanti a ogni singolo edificio residenziale e appena vedevano una persona che usciva gli misuravano la febbre, e se aveva delle linee di febbre non usciva neanche fuori dall'edificio,
e nonostante questo hanno fatto una caterva di morti dalle foto, dalle testimonianze che stanno venendo a fuori ne hanno fatte probabilmente dalle 10 alle 100 volte di più di quelle che hanno dichiarato. Quindi anche lì aspettiamo a innamorarci, a vedere l'erba del vicino, perché
no,
ma si sa, Franco, i cinesi quando muoiono li sostituiscono,
sì, certo, e usano i documenti.
Più che innamorarci, secondo me è interessante la riflessione su il dopo, come dicevi giustamente tu, considerando probabilmente un tempo a un anno dove sembra, le sentivo oggi anche l'intervista al CEO di Johnson & Johnson, che ci potrebbe essere una distribuzione vaccinale nella metà 2021.
Ma
immaginando una
forse,
cosa del genere,
forse non è escluso che non arrivi mai, non è escluso mai.
Certo.
Ci stiamo innamorando di delle cose che sono completamente ipotetiche. Una malattia virale così nuova, i dati che abbiamo sono: quali sono i virus più simili che conosciamo? I coronavirus precedenti, la SARS, la MERS, un pelino più lontano il raffreddore comune. Tre patologie, una comunissima e due rare ma molto gravi, per cui certamente c'è chi ha investito e ha cercato di trovare un vaccino. Il vaccino per il raffreddore non si è mai riuscito, anche perché non c'è solo quello del coronavirus, ce ne sono una marea, ma sono virus che mutano, eccetera. Il SARS, addirittura per la SARS leggevo un articolo ieri, il virus della SARS, cioè la malattia provocata dal coronavirus della prima SARS, è così vigliacco che se tu immunizzi contro la cosa più facile contro cui immunizzare, cioè lo spike, che è la proteina che utilizza il virus per entrare nella cellula, dici cacchio, quella più evidente, la faccio aggredire dal sistema immunitario, tu crei la malattia più grave. Perché di questa malattia, non so se avete un po' seguito le testimonianze dei medici, la SARS, come anche quella attuale, fa due fasi. Una fase di infezione in cui il virus fa dei danni, una fase in cui il tuo sistema immunitario prende il sopravvento e tende ad ucciderlo. Ma in alcuni pazienti il sistema immunitario è troppo forte e quindi ha una reazione iperimmune che danneggia i polmoni e provoca questa sindrome respiratoria. Il vaccino che avevano messo in sperimentazione sul macaco, non sono mai passati neanche all'uomo a sperimentarlo, per la SARS,
dava questo effetto
dava questo effetto al cubo. Per cui i macachi vaccinati, inoculati col virus, avevano una SARS più violenta di quelli che non erano vaccinati. Per cui non è scontato quando si dice facciamo un vaccino. Certo, no, certo. Pensate al business, pensate all'HIV, pensate a lì non è un virus, è un altro discorso, alla malaria, ma non è. Cioè, noi abbiamo una profonda fiducia nella scienza come technology. Ma non è che arriva la malattia e vabbè, un anno o due c'è il vaccino. Non è assolutamente così, perché dipende da come è fatto il nostro sistema immunitario e come è fatto il virus. Ci sono delle combinazioni sistema immunitario-virus che possono essere, tra virgolette, allo stato attuale della tecnologia, invaccinabili o comunque vaccinabili con troppi rischi, e quindi il vaccino non arriva mai.
In questa direzione però andiamo di sicuro verso un sistema di passaporto sanitario, no?
No, non necessariamente. Andiamo verso un sistema di equilibrio con la malattia. Ma ci stiamo già andando. Una cosa che perdiamo sempre di vista è che dipende da quello che il nostro inconscio vuole. Il nostro inconscio che cosa vuole? Vuole tenerci al sicuro. E questo viene fuori tutte le volte che scegliamo. Metto la mascherina, che mascherina metto, che cosa faccio, eccetera. Il cervello continua a dirci che dobbiamo proteggerci noi. E che non dobbiamo morire, non dobbiamo ammalarci. Tutto quello che stiamo facendo adesso non serve a fare in modo che non si ammali più nessuno, sia ben chiaro, perché non siamo in grado di farlo. Tutto quello che stiamo facendo adesso è abbassare quella famosa curva del cacchio, che non vuol dire non muore nessuno, non si ammala più nessuno, anzi vuol dire la gente si ammalerà per un tempo più lungo, semplicemente non tutti insieme. E quindi quelli che con le misure sanitarie, con il ricovero in ospedali, siamo in grado di salvarli, li salviamo. Mentre se arrivano tutti insieme e andiamo in over, ovviamente la gente muore perché non c'è posto in ospedale. Ma non stiamo progettando una strategia per non ammalarci più. Speriamo che allungando la curva si arrivi a un certo punto per cui il virus scompaia, smetta di circolare per qualche motivo. Ma anche questo non è assolutamente scontato. È possibile che questo virus ce lo dobbiamo tenere tra le balle e conviverci finché arriviamo a una situazione di equilibrio, come è successo per un mucchio di altre malattie infettive quando sono arrivate. Quando abbiamo portato il morbillo agli indiani d'America, che cosa è successo? Sono morti quasi tutti. E oggi gli indiani d'America muoiono di morbillo? No, perché sono morti tutti quelli a morire di morbillo. Hanno avuto una sorta di selezione naturale. È bruttissimo, no? Questo virus che conosciamo oggi, che cosa sappiamo? Sappiamo che quando prende i bambini è quasi impossibile che faccia male. Per cui possiamo immaginare anche un futuro, nella peggiore delle ipotesi, per cui non troviamo un vaccino, troviamo delle cure che blandamente limitano i sintomi o cosa, ma che via via diventi endemico e che arrivi a ondate, e che la gente lo prende da piccolo, come prende la rosolia, come prende la varicella prima del virus, eccetera, e che speriamo La malattia naturale dia una qualche tipo di immunità, e che quindi sia una malattia, diventi una malattia dell'infanzia che si prenda tutti da piccoli quando è meno grave. È ovvio che la speranza è: c'è il vaccino, tac, ci facciamo la puntura e siamo tutti immuni. Ma non è così scontato. Cioè, sono tutte strategie che stiamo adottando nell'incertezza più totale. Poi è ovvio che il nostro cervello tira invece a crearci delle certezze e dire sì, adesso la curva scende, dopodiché sì, la malattia sparisce, siamo tutti a posto. Ma
no,
non è così.
Per questo parlavo di passaporto sanitario. Cioè, dicevo, il mondo che stiamo immaginando è un mondo in cui si fa i conti con determinate malattie, con determinate situazioni che non sono gestibili con i meccanismi a cui siamo abituati, per cui anche l'idea di spostarsi da un posto all'altro va ripensata in qualche maniera, con un controllo e con un tracciamento di quello che è poi possibile. È lo stato di salute della persona. Questo era uno dei punti che mi aveva colpito molto.
È possibile
quello che aveva detto.
È possibile. Se ad esempio la malattia naturale conferisce immunità, e questa immunità la vedi attraverso un test sierologico come quelli che stanno iniziando finalmente a fare in questi giorni, chi ha già fatto la malattia in maniera sintomatica o meno e ha sviluppato anticorpi protettivi, con un certificato, con un esame, con una cosa, può dire: ragazzi, io posso continuare, ricominciare a lavorare in maniera più a cuor leggero, no? Può andare in giro prima degli altri perché non può prenderla e non può infettare. Però anche lì è un punto di domanda. Non sappiamo se poi il fatto di aver fatto la malattia, è probabile che almeno nel primissimo periodo da quelle che sono le osservazioni di immunità. Cioè, se te lo prendi oggi e fai la malattia o l'infezione asintomatica, è probabile che nei primi sei mesi non te la riprendi. Però non sappiamo quanto duri questa immunità. C'è la possibilità che duri per tutta la vita, c'è la possibilità che se un anno dopo lo riprendi ti rifai la malattia. Magari in forma più grave, magari in forma meno grave, quello non è detto. A quel punto lì anche la patente dice lui è immune, lui non è immune, servirebbe a poco. Chi lo sa? È tutto da scoprire. Quando di solito quando diciamo è tutto da scoprire, è tutta sperimentazione, di solito ci divertiamo qui su Digitalia perché sono cose belle. Qui fa un po' accaponare la pelle, però insomma, intanto questa fase brutta pare che ci stiamo, non dico che siamo fuori, ma dico che iniziamo a vedere un andamento, di, sì, ecco, sì. Che gli sforzi che facciamo qualche cosa hanno cambiato. Poi andiamo avanti e vediamo.
Sì, io credo che su tutti questi se la riflessione sia proprio quando comincerà ad emergere qualche certezza, come queste certezze faranno sistema tra loro nel probabilmente comunque cambiare delle convenzioni che non potranno più essere le stesse, quindi sicuramente il tema del viaggiare, il tema anche della vita sociale probabilmente intesa in alcuni modi, in alcune libertà come era prima, cambierà probabilmente, speriamo, non a costo di restrizioni su quelle stesse libertà, ma probabilmente nel modo in cui ci si approccia ad un determinato tipo di vita pubblica. Credo che un mix tra tecnologia, medicina e intervento legislativo probabilmente inciderà, perché sicuramente sul tema del viaggio non sarà magari la patente sanitaria, saranno altri indicatori. Però come citavi tu l'altra volta, c'è stata questa grande rivoluzione che poi è rimasta post-terrorismo con tutti i pro e i contro che ha portato, credo sia inevitabile che ci sarà qualcosa di, se non risolutivo, sicuramente probabilmente associato ad una proposta di monitoring un pochino più stretto rispetto a quanto avviene oggi. Partendo dal presupposto, sicuramente la prima cosa andrebbe fatta è avere un kit
certo,
di mascherine
per ogni certamente famiglia. La cosa che fa pensare è che le misure di contenimento possono essere di due tipi per essere efficaci. O particolarmente restrittive e invasive come quelle dei regimi monocratici, dei regimi stretti come la Cina, oppure dei cambi di origine, di ordine culturale. E che secondo me sono quelli che sono più vicini a noi e ci possono aiutare di più. Per cui l'idea della mascherina da mettere quando hai dei sintomi, no? L'idea di come hanno sempre fatto i giapponesi, che oggi i giapponesi hanno dei numeri diversi anche per il fatto
però
che
anche
loro
quello che facevano i cinesi, Hong Kong, Taiwan,
fino a un certo
abbastanza
punto, fino a un certo punto,
comune
un certo,
negli asiatici
fino a un certo punto, non con la non con la col
non
metodo e cose come
no,
i giapponesi
no.
I giapponesi, se tu vai per strada d'inverno, le ragazzine che vanno a scuola, vedi che il 50% c'ha la mascherina. Il 50%, cioè vedi delle foto su Twitter, sono incredibili, dici ma sono foto fatte adesso in epidemia? No, sono foto di 5, 6, 7 anni fa, perché al minimo il raffreddore, tac, mascherina. Che non è scemo, se c'hai raffreddore per i pollini ti scherma un po' dai pollini e starnutisci di meno, se c'è raffreddore non lo attacchi a nessuno, no, altre cose no, il bambino c'ha due linee di febbre, tachipirina e asilo così posso andare a lavorare. Quelli sono le cose da cambiare, perché è ovvio che finché è un raffreddore del cacchio non succede niente o succede poco, ma nel momento in cui arriva qualche cosa di più lo paghiamo, che poi può non essere estremo, no? Tra il coronavirus di oggi e il raffreddore ci può essere uno spettro enorme di gravità della situazione, dei sintomi e dell'epidemia, ma che comunque influiscono sul benessere sociale, sull'economia, eccetera. E pensate a quanto girerebbe di meno la semplice influenza, i raffreddori, per cui pensate alle giornate di lavoro perse. E anche quello è civiltà, per cui anche quello può essere un cambiamento. Non portare, quando c'è il bambino malato, se vuoi essere genitore, te lo tieni a casa. Punto.
E il problema è che non abbiamo gli ammortizzatori sociali,
ecco,
che
certo,
hanno altri paesi,
certo,
e quindi il bambino a casa te lo succhi con un
giorno
che,
è ovvio che il cambiamento,
a livello globale.
Il cambiamento deve arrivare lì, che inizialmente sarà, sei madre e mi dispiace per te, hai deciso, o padre, hai deciso di fare un figlio, e quindi gli ammortizzatori arriveranno all'inizio fino a un certo punto, ti sussi un giorno di ferie, perché giorno di ferie non vuol dire necessariamente prendi il figlio, lo dai dalla nonna e vai a giocare al casino di Monte Carlo. Il giorno di ferie può essere anche dedico un giorno ai miei figli, sani o malati, perché no? capisco che questo concettualmente per una marea di gente faccia storcere il naso, ma alla fine dei conti, bellissimo articolo oggi, l'ha postato uno di voi, io l'ho visto su da qualche altra parte. Ho finito internet io praticamente in questi giorni.
Ho letto tutto, ho finito.
Domani
nel senso che hai letto, che l'hai finito come un videogioco, sei arrivato al boss finale.
Sì, nel senso,
guarda che ci sono gli expansion pack.
Non ho più contenuti, ecco, devo cercare quello. E c'è un articolo, lo devo cercare, se lo trovo lo metto sui doveri, no? Che forse finalmente ne usciamo se capiamo che i doveri vengono prima dei diritti. E finché parliamo di diritti che sono sacrosanti, abbiamo tutti studiato la storia di nostri antenati che hanno lottato per i diritti, hanno perso la vita, eccetera, però quelle generazioni lì pensavano ancora ai doveri. Oggi sono rimasti solo i diritti, anche qualsiasi politico ti parla solo di diritti di qua, diritti di là, sindacati, eccetera. Nei momenti di difficoltà, come allora quando c'era da combattere per i diritti era un dovere, e oggi usciamo da queste cose se come civiltà, come cultura, ci rendiamo conto che i diritti vengono dopo i doveri. E quindi il diritto a avere il giorno di maternità eccetera è sacrosanto, ma viene dopo un dovere che è quello di badare a tuo figlio quando è malato.
E aggiungo un pezzettino, perché non è solo una questione di doveri verso, come può essere l'esempio che hai fatto tu, verso il figlio, ma anche dei doveri verso la società.
Ah, certo,
che è una cosa
certo,
che è estremamente forte nelle società shintoiste, ed è per questo che certe misure hanno molto più efficacia in Cina, in Corea, in Giappone. Però perché? Perché tu non appartieni a te stesso, com'è il mantra di una civiltà occidentale, ma appartiene, il tuo corpo, il tuo essere appartiene prima di tutto alla collettività, che sia quella piccola della famiglia o che sia quella grande di uno Stato. Poi è ovvio che nessuno dei due estremi, il liberismo spinto e la smaterializzazione del sé sono l'ottimo, però, come dire, noi siamo un po' più da una parte, loro sono un po' più dall'altra, ecco, forse dobbiamo venirci un po' incontro.
Va bene, chiudendo un attimino l'analisi, volevi prendere? Ma magari, se rimandiamo gli ascoltatori ad ascoltare l'intervista per intero su YouTube, che è molto interessante, sono 40 minuti, non è una cosa lunghissima, ed è veramente, al di là poi dell'applicabilità in questo momento, nonostante i dubbi che ho sollevato, eccetera, è una pensata da chi, poi può darsi che ci siano poi i modi per ovviare a tutte queste obiezioni che ci vengono via via in mente. Rimanendo in tema coronavirus, perché quello monopolizza un po' tutto, ma andando un pochino più sul contorno, su quello che succede sul web, eccetera, interessantissimo questa cosa qui dell'epidemia su World of Warcraft. Non ne avevo avuto notizia, non sono mai stato un fan di World of Warcraft. Risale addirittura al 2010.
Un annetto dopo l'uscita.
No, 2005.
No. Ah, ecco, 2005-2006, perché mi ricordo che era un annetto 2005. dopo l'uscita. Cosa era successo? Che praticamente per un bug, ovviamente un virus dovuto a un bug del gioco, quindi tu arrivavi a un certo, credo fosse tipo il primo raid da 20 persone, il boss del raid ti dava un debuff che ti fondamentalmente ti toglieva mano a mano la vita, e era stato programmato per fare in modo che questo debuff fosse letteralmente contagioso, ossia tu venivi a contatto sia con altri giocatori che poi con NPC, e anche loro si beccavano l'effetto di questo incantesimo. Il bug del gioco è che questo effetto permeava anche al di fuori dell'istanza del gioco, cioè del boss, che era un'istanza chiusa. Quindi nel momento in cui tu uscivi perché sconfiggevi il boss, ti rimaneva questo effetto, che veniva poi propagato sugli altri, non solo giocatori ma anche sugli NPC. E quindi questo poi è stato appunto studiato, adesso non ho sotto mano l'articolo, non mi ricordo qual è il nome del ricercatore, e perché poi poi lì si è visto l'effetto che ha avuto sulla, sul modo di giocare dei giocatori. Quindi si è andato da quelli che degli healer che andavano a curare, a usare i loro poteri per andare a curare i giocatori da questo effetto, a gente che ha scelto l'isolamento completo,
una quarantena volontaria,
esatto, che non sì. si loggava al gioco, e invece poi gente che invece andava a fare
a curiosare,
lo faceva apposta
a infettare qualsiasi persona.
Esattamente.
Eric Lofgren, l'epidemiologo che ha studiato e ha pubblicato addirittura su Lancet Infectious Disease, dove spiegava appunto tutte queste implicazioni. Si chiamava Epidemia del Corrupted Blood, epidemia del sangue,
che era il
corrotto.
Nome del debuff del boss,
che era questo incantesimo malefico.
Strano, esatto. Che non abbiano studiato io non so esattamente cosa sia un debuff, perdonami Michele, ma che non abbiano studiato un meccanismo anche qui pseudo vaccinale, no? un qualche cosa, o addirittura un controvirus, un qualche cosa che potesse avere la stessa modalità di trasmissione, che quindi pian piano si sarebbe diffuso e che neutralizzava gli effetti del corrupted blood. Chi lo sa?
Ma non, lì c'è appunto, come dire, si va sull'articolo, non si parla molto del discorso tecnico, però non era, anche leggendolo a me non era chiaro perché, come dire, la Blizzard non ha mandato fuori una patch dove
evidentemente
veniva eliminato.
Era così integrato nel sistema, come un vero virus. Il virus funziona sì. Perché utilizza la macchinetta delle tue cellule per duplicarsi, e quindi è una fregatura per quello. Hanno dovuto resettare i server, cioè hanno dovuto spianare i server dove l'epidemia era in corso e fare il restore di una versione precedente all'installazione di questo boss che espandeva il virus bestiale.
No, sembra veramente la trama di una puntata di una serie TV o di un film in cui è l'intelligenza artificiale che crea un virus che contagia poi i giocatori e la casa madre, la software house, e non capisce da dove viene, non riesce a risolverlo.
Peccato che noi non possiamo resettare tutto.
Sicuramente una cosa che mi ha colpito e che non ho trovato anche nelle pubblicazioni di divulgazione, ho letto poche divulgazioni scientifiche, se non quasi nulla, però il fatto di studiare la reazione come comportamento umano, che sicuramente su questo articolo cita come traiettorie molto simili, no? Nel modo sia digitale ma anche della realtà vera nella reazione a questo tipo di situazioni, la capacità anche di poter prendere scelte politiche e in questo caso scelte di gioco che possano accompagnare questa curva secondo uno schema che già esiste, è qualcosa che non ho trovato di studiato, perché ci sono molte cose che ritornano sempre. Commentavano anche, ricordo forse un articolo sempre sull'Economist che citava tantissime somiglianze di prese di posizione che fecero nel 500 quando ci furono epidemie di peste, chiaramente con tutte le differenze del caso, ma con tanti punti di contatto. Ecco, il fatto di studiare i punti di riferimento e trovare anche rispetto a reazioni che si possono immaginare delle persone su delle prese di posizioni, come eventualmente accompagnarle, sbussarle, evidenziarle laddove necessario, è un tema che trovo assolutamente su cui fare riflessione.
Beh, la mente umana alla fine sì, facciamo progressi dal punto di vista culturale, però la baseline è quella, tutti i bias dell'aumento e della mente umana rimangono.
È l'istinto, certamente.
Certamente. Il fatto che tu vada a cercare sempre notizie che vanno a confermare le tue, ad esempio uno dei punti dell'articolo dell'Harvard Business Review che citavo prima, diceva uno dei grossi problemi della reazione italiana, ma non soltanto, è il bias cognitivo della conferma, ossia che le persone, esatto, che i politici 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa sono andati a cercare fonti informative che dicevano quello che pensavano, hashtag Milano riparte, perché c'era comunque una parte dell'opinione pubblica che diceva no ragazzi, alla fine sì, è un po' più di un'influenza,
ma non solo
dell'opinione
pubblica, anche della comunità scientifica.
No, ok, però è sempre appunto un autoalimentarsi, certo. Perché un bias cognitivo iperstudiato, strastudiato, che ovviamente poi è una cosa che vediamo ogni giorno dai social alla
tu cerchi
vita
quello
reale.
Di cui sei già convinto,
esatto.
Cerchi conferma e quindi, quello di cui sei già convinto.
E quindi finché la situazione poi non è stata come dire, l'evidenza non è stata innegabile, cosa che ha fatto cambiare idea persino a Trump, che di questo che nasce da questo bias, no, beh, forse non ha neanche bisogno del bias cognitivo, perché si conferma, perché è lui stesso a confermare le parole, però finché appunto non, la situazione non era così plateale, si è andato avanti a macinare le stesse convinzioni.
Ma quello non ce lo leveremo mai di dosso.
Esatto.
Ce l'aveva Einstein, no? Che fino alla morte sosteneva che la fisica quantistica fossero tutte fregnacce.
Una boiata.
Certo, quando arriviamo non è una cosa da cui nessuno è immune, non è facile pensare a dei meccanismi che ci... Certo, accelerare i meccanismi di confermazione scientifica, di studio e di arrivare a un qualche cosa di definitivo, ma poi di definitivo non c'è mai niente, no, in ambito scientifico. Però arrivare il prima possibile ad avere una quantità di dati sicura, eccetera. Vedremo se anche questo ci insegnerà qualche cosa anche in questo ambito, questa difficoltà, questa crisi. Direi che è il caso di ringraziare i produttori esecutivi. Produttori esecutivi sono tutti digitaliani che vengono chiamati a uno sforzo, una specie di responsabilità per mantenere Digitalia. E perché dovrebbero? Perché gli piace Digitalia. No, Digitalia funziona con un meccanismo molto semplice, simile alla trial gratuita, distribuiamo gratis, vi chiediamo di ascoltare una, due, tre volte gratis per assaggiare, poi se vi piace, se entra a far parte della vostra routine settimanale, vi chiediamo di contribuire come negli ultimi 11 anni hanno fatto chi è arrivato prima di voi. Contribuire economicamente, non vi costringiamo a una certa cifra, non vi costringiamo a una particolare cadenza, vi chiediamo secondo la vostra coscienza di contribuire. I sistemi sono semplici, sono tutti sul sito: PayPal, Satispay, Bitcoin, bonifico bancario. Se ne avete bisogno di altri, ditelo, digitalia.fm. Noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e come bonus vi ringraziamo nella notte della puntata e direttamente durante la puntata. Max, ci pensi tu?
Sempre pronti a ringraziare i produttori. Puntata 516. Cominciamo con la donazione singola di Fabio Gandini, seguito dalla donazione singola da un euro, scusatemi, seguita dalla donazione singola sempre da un euro del nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta.
Grande,
che questa
Manuel
volta bissa, perché ci vedo due per volte lo speciale nella lista. Ok, fantastico, grande Manuel. Donazione singola da un euro di Davide T e di Luca Polignano, da 2 euro di Cristian Vidimari, da 2,17 euro di Alessandro G.
Grazie di cuore.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese per questa puntata: Andrea Bottaro, Giuseppe Marino, Matteo Sandri, Paola Danieli, Mattia Lanzoni, Tre Trattini, Franco Santini, Nicola Bisceglie, Michele Mondora, Ivan Vannicelli, Ivan Anselmi, Riccardo Peruzzini, Danni Manzini ed Enrico Bertoli.
Grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese: Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Pier Francesco Urbano, Douglas Whiting, Massimiliano Dardi, Alberto Crosio, Mauro Schiavon, Marco Francesco Mauro Zampianchi, Stefano Augusto Innocenti, Riccardo Odone.
Grazie di cuore a tutti.
A me mi mettono in confusione questi cambi tra cognome, nome, eccetera, eccetera.
Meno male che hanno un cognome solo.
È vero, okay. Male. Bonifico ricorrente da 5 euro al mese di Daniele Tomasoni.
Mitico.
E donazione ricorrente da 10 euro al mese del nostro grande Maurizio Galluzzo, che si conferma grande produttore e credo anche lead executive.
Ma abbiamo sempre detto che i grandi produttori sono grandi, lead sono più di 10, ma va bene lo stesso. Grazie.
Vabbè, ma
Maurizio lo merita. Grande Maurizio, grazie a tutti i produttori esecutivi. E ragazzi, se non lo siete ancora diventati, aspettiamo voi. Noi non vi facciamo aspettare. Tutti lunedì, anzi martedì mattina, vi facciamo trovare la puntata pronta, bella fresca, che vi accompagna mentre andate al lavoro. Ragazzi, il lavoro va retribuito, se no a un certo punto ci si stufa e si smette di lavorare. Noi ci contiamo, continuiamo a lavorare per voi, mi raccomando, Digitalia ha bisogno del vostro supporto. Non so se c'è qualcosa che succeda in questo periodo nel mondo sulla rete che non abbia nessun rapporto con l'epidemia in corso. però ce ne sono un sacco. Beh, a parte la più fastidiosa sono le catene di Sant'Antonio, no? Metti la candela nella tua cosa di WhatsApp, metti questa
sfida accettata.
Sfida accettata, e credo che abbia un R con zero molto più alto del coronavirus. Sarebbe bello studiare anche quelle cose lì dal punto di vista epidemiologico.
Beh, non a caso si chiamano virali.
Perfetto, vedi, perfetto, volevate la viralità, ce l'avete servita. Le notizie false, quelle dei cigni a Canal Grande, delle aquile reali che svolazzano sulla
Venezia, i caimani che escono dall'isola, dai tombini di New York,
certamente di tutti i colori. Pare che di queste l'unica vera siano i delfini che sono riapparsi in Sardegna, e tutto il resto invece pare fossero fregnacce, grazie a chi le mette in circolazione, perché al di là dei limiti della mente umana, del bias cognitivo e di tutto il bias di confermazione, tutto quello che volete, io non capisco come si possa mettere in giro una roba falsa inutile, perché robe false utili tra virgolette non alla società ma ai singoli, alle aziende, no? C'è la storia piena di multinazionali del tabacco che hanno convinto per un secolo e mezzo il pubblico che fumare non faceva male, ma si capisce il perché. Ora, che cosa serve a convincere internet che ci sono i delfini nel Canal Grande a Venezia? Forse il sindaco per promuovere il turismo, io non lo so.
Sai, cioè, comunque
il sindaco
fatto,
dei delfini.
Il ritorno degli animali nelle città serve per dare questa sensazione che la natura sta vincendo contro la malvagità dell'essere umano.
C'è invece chi ha interpretato un segnale di rassicurazione.
Perché, tu scherzi.
Come sa Michele, che tutti gli anni ci fa la festa, che viene in trasmissione con l'asciugamano attorno al collo, il fatto che i delfini non abbiano ancora tagliato la corda è un ottimo segnale. È un ottimo segnale. Va bene. Coronavirus, lezione a distanza. Max, voi ne state facendo un fracco.
Ti prego.
Hackerata e interrotta da immagini oscene. A te non è ancora capitato, è questo?
No, non è ancora capitato.
Ma speriamo
che non ci siano molti studenti che ascoltano questa puntata digitale che potrebbero prendere, come dire, lo spunto.
Pare che qualcuno delle classi più avanzate abbia preso, non so, le password dai professori o qualcosa e si sia infilata nella chat, nel classroom, non so che piattaforma utilizzassero, di una seconda media.
E urca.
Studenti di seconda media sconvolti. Ragazzi più grandi hanno trasmesso immagini o scene violente. Ragazzi di seconda media sconvolti, perché hanno visto le donne nude. Ecco, questo concetto di sconvolto vorrei visualizzarlo, perché
seconda media, quanto c'hanno? 12 anni.
Ci sono vari trend che stanno emergendo in questi giorni. Da una parte quello delle, a parte poi i ragazzi che insultano i professori pensando di essere in muto.
meraviglia.
Quelli sono favolosi.
A proposito di materiale virale, anche quelle su WhatsApp ne è arrivato qualcuno. Poi oggi leggevo su Lega Nerd un altro fenomeno che gli hanno dato una nomenclatura, che si chiama lo zoom bombing, che sarebbero praticamente la gente che appunto che entra su questi canali Zoom. Esatto, ad esempio c'è sul New York Times, parlava di un evento organizzato da Chipotle, che è una catena di fast food americane, insieme a un cantante, e l'azienda è stata costretta a fermare la trasmissione dopo che un solo partecipante aveva iniziato a condividere immagini pornografiche a schermo pieno. Il vice president del dipartimento digital di Chipotle ha spiegato che al quotidiano che dopo questo incidente l'azienda ha preferito spostarsi su altre piattaforme meno aperte. Quindi in pratica avevano organizzato questo evento su Zoom, probabilmente la moderazione non è stata delle migliori e quindi qualcuno si è infilato e ha messo delle immagini un po'
pornografiche. Sì, perché poi insomma mia moglie lo sta usando Zoom, perché è uno di quelli che la scuola utilizza, per la verità ne usano tanti, quindi c'è una grande varietà, però mi pare che si può moderare abbastanza bene.
Sì, no, la moderazione, sì, appunto, la moderazione su Zoom è buona, anche devo dire sulle performance del codec video, forse uno dei migliori come, sì, come resa, quindi anche, anche da quel punto di vista buono. Il problema è
terrificante l'atteggiamento del riguardante la privacy, però di Zoom
è quello. Il problema è quello che comunque loro sono di fatto una società che negli anni ha fatto veramente molti scivoloni. Qualche tempo fa c'era mi ricordo un problema anche del client per Mac che scaricava la batteria e mandava dei dati sensibili senza chiedere nessun tipo di autorizzazione agli utenti. Adesso hanno trovato lo stesso discorso fatto sugli account Facebook senza avere Facebook, tra l'altro, quindi
fanno shadow profiling
molto grave, fanno questo su molte cose, quindi l'atteggiamento della società è Zoom mi ricorda molto l'Uber del video streaming come atteggiamento.
Ah, so, ecco, dire. Però come quindi funziona bene, perché funziona bene,
esatto. Ma c'è un approccio un po' cinico,
però basta che non alzi il tappeto e inizi a trovare le blatte
sotto c'è qualsiasi cosa.
Effettivamente, a quello che si legge è così.
È da un po' però che non parliamo di Uber, ragazzi.
Ma c'è, esiste ancora Uber?
Se vogliamo aprire la parentesi, questa settimana la Cassazione ha un po' dato ragione a Uber, qui in Italia almeno, perché adesso gli NCC, quelli con... Oh, che bello, non parliamo di coronavirus. Gli NCC adesso non hanno più l'obbligo di tornare in rimessa, che era un obbligo che era scattato quanto un annetto e mezzo fa, insomma, quando c'era stato il grosso stop di Uber in Italia per impossibilità tecnica a funzionare, certo, per il sistema che funzionava. Quindi adesso la Cassazione ha detto che è incostituzionale il fatto che non è ragionevole pensare che l'NCC debba tornare nella rimessa di origine dopo ogni noleggio.
Beh sì, su Milano era diventato veramente inutilizzabile. Io su Roma non lo uso praticamente mai, ma su Milano era un'alternativa sempre valida. Era diventato attesa a 18 minuti, cioè una roba folle.
Certo, vedremo quali risvolti ha. Quando...
Negli Stati Uniti comunque funziona ancora molto bene.
Sì, sì, da lì non credo che sia mai stato bandito, almeno non come qua. A Londra non mi ricordo se poi tornò, forse no.
Londra credo che era tornato Uber X, Uber Pop era stato bandito. Sì.
Va bene. Adesso però Michele ha fatto un errore madornale, perché passando a tirar fuori un argomento finalmente extra coronavirus, adesso cosa si fa? O si torna al coronavirus e di cose analoghe, se no Michele le altre notizie le tiri fuori tu per piacere.
Vai Michele, dai che siamo sicuri che ce n'è un
se
fracco.
Volete vi faccio un live stream di Factorio nel frattempo.
Avevi detto che dobbiamo tenerlo
vabbè,
per il tuo
no
gingino.
Va bene, il drone che evita gli oggetti
è
andiamo a parlare del drone,
sì. Però parliamone, vediamo se riusciamo a intavolare una discussione più lunga di 3
così, così 5 minuti. Allora, dai, facciamo una parentesi.
Il primo che dice la parola Skynet viene fatto fuori dalla conversazione. Quindi, allora...
Stavo per dirla. Senza,
esatto, poi adesso. Ricerca della Science Robotics 2020 è la... No, non c'entra niente
sarà
con la
sarà
fonte.
La rivista.
È il titolo, esatto. Però sulla Science Robotics, che è una rivista, è stato pubblicato questo studio di tre ricercatori che hanno insegnato ai droni a schivare gli oggetti. E quindi per la serie video che fanno del male con violenze ai robot, adesso ci sono questi qua di gente che iniziano a tirare
sto povero drone,
esatto, a tirare pallonate al drone, che nel frattempo ha imparato a schivarle, e quindi qualcuna di più, qualcuna di meno, però
schiva bene, c'ha 3 millisecondi di latenza, cioè sono veramente pallonate che gli arrivano e che riesce a schivare con un'agilità bestiale. C'è anche il video su YouTube, ve lo mettiamo nelle note dell'episodio, e è qualcosa di veramente
bello, veramente bello.
Aspettavo che Michele riuscisse a piazzare il video magari a
è quello che sto cercando di fare nel frattempo, ma non riesco
non ha tanto
a trovare
ritmo
la
non è che abbia tanto ritmo la trasmissione così, però
c'è ragione.
Va bene, vi sono piaciuti qui? Stiamo facendo i salti mortali. Gli scooter elettrici della Xiaomi
che costano meno di uno smartphone?
Sì, sono carini. Sono delle robe, no, non so come si possano utilizzare per strada, perché fanno 25 all'ora. Sono praticamente, credo che siano il motore del monopattino, poco di più.
Sì. Sì, sì,
con
sì.
Un rivestimento da, ci puoi sedere, è simile a uno scooter molto scarno.
Beh, a quanto arriva il modello base della Vespa come velocità? Il cinquantino?
Cinquantino elettrico?
No, il cinquantino motore.
Un cinquantino normale?
Beh,
motore?
Da codice credo sia sempre 45 km orari, però penso, penso che a 60 ci arrivi tutti tranquillo. Sì, sì.
Ma il cinquantino fila, altro che...
Cinquantini teoricamente... Non lo so, vado a studiare.
Non so se la legge li impone a 45 a 10, ma no, non credo.
Una volta era così, o a 50 o a 45, ma adesso vado a vedere.
Sì, sì, velocità massima 45. Sì,
ecco.
Sì.
Però va a 90 tranquillo.
Di solito un po' perché va di più. No, 90 non ci va di sicuro, un cinquantino, se non ci metti tutto quello che ci mettevamo noi ai tempi, ai nostri tempi, avevamo 14 anni. Credo che uscito di lì di tachimetro faccia 60, poi togli un 10% di scarto del tachimetro, fa 50-55 probabilmente. Poi certo, lima di qua, cambia di lì.
Me li ricordavo più veloci, però...
Cinquantini di oggi, tra l'altro.
Ma i tempi tuoi ad Avellino era diverso.
I cinquantini di oggi vanno ancora a due tempi come ai miei tempi o fanno i cinquantini a quattro tempi? C'hanno l'iniezione elettronica.
Ci stai chiedendo troppo.
Ragazzi, qui, cioè, commentatori.
Mai avuto un motorino in vita.
Cinquantino a me non mi regge proprio più, se ci salgo sopra si sfascia.
Vabbè, però insomma diventeranno anche questo un metodo alternativo di trasporto o forse sono questi scooter che fanno 25 km orari? O sono troppo
carini.
In Cina poi la forza commerciale che ha Xiaomi anche con i monostore e quanto riesce a spingere questo tipo di prodotti è impressionante, quindi anche che non abbiano una risonanza come spesso poi è successo con tanti prodotti accessori che Xiaomi fa per il mercato interno e magari non li porta fuori.
Che gli frega, c'è cioè 2 miliardi di utenti.
Sì, potrebbe avere comunque un bel successo, anche perché in Cina comunque lo scooter elettrico è un must praticamente di tutti, di chiunque, tutti cercano di investirti in qualsiasi modo con lo scooter elettrico, quindi
in che senso?
Cercano di buttarti perché, sotto
di buttarti sotto o di mettere soldi?
No, proprio di buttarti sotto, ah, cioè okay. Proprio una roba di un'aggressività terrificante e quindi credo che ci sia un mercato molto, molto grande e probabilmente un'esigenza anche rallentarli un po' proprio perché c'è questo problema che fa ridere, però comunque ci sono anche un sacco di morti su queste tematiche.
Beh, anche perché cinesi. Poi in Cina c'è molti dei centri città sono oramai chiusi ai motori a benzina.
Sì, sì,
esatto,
sì.
Il centro di Shanghai, il centro di Beijing sono solo mezzi elettrici, tranne qualche Mercedes ogni tanto di qualcuno che c'ha i soldi.
E già non li senti, c'è tutto lo smog, manco li vedi e dici esatto. Vabbè, e allora.
Esatto.
Bene.
Però se vuoi tornare all'argomento coronavirus, abbiamo secondo me un paio di argomenti per fare un fade in un po' subdolo, tipo gli effetti, tipo il nuovo mondo dell'intrattenimento, dato che ci sono un paio di articoli che avevi postato, quello sul NASCAR e la virtual race di NASCAR e l'intervista a Takia di Chili, che sono un po' sintomi appunto del mondo dell'intrattenimento.
Racconta, quella di Chili non me la ricordo più, del NASCAR sì, che non è l'unica NASCAR, no, perché anche Formula 1 ha fatto la stessa cosa. Cosa è successo? Che gli sport che si sono completamente fermati hanno pensato di ricorrere agli e-sport per cercare di, da una parte, fare un'operazione, forse di appeasement nei confronti dei loro fan, un'operazione come di o forse un sondaggio, capire se c'era spazio per loro. No, non guardi la partita di Premier League perché non c'è, però una serie di giocatori di quella squadra partecipa al torneo o alla gara singola di Premier League organizzata su FIFA, su PES o cose del genere. Quella della Premier League non mi sembra che abbia avuto molto successo. Quella della Formula 1 io l'avevo guardata, ma mi sono addormentato ancora prima del solito.
Ma quello è
beh, già la Formula 1 di
me, sì, ancora prima, so. Dicevo, mi sono addormentato ancora prima. Di solito almeno fino al semaforo verde ci arrivo. E invece lì...
È perché ci sono le signorine con l'ombrello almeno.
Ma magari ci sono anche ci sono meno interessanti, sono pixelate. Anche esatto. Tu Giulio forse avevi guardato la Formula 1, ma avevi detto.
Sì, era stato molto carino come era stato organizzato, e anche la resa estetica del gioco è stata su certi tratti, se non sapevi che fosse la parte gioco non l'avresti saputo riconoscere da quello del vivo, quindi secondo me è esperimento.
Ma quindi riuscito. È l'intelligenza diciamo, artificiale,
è una cosa
non
che
è
diciamo dai
che
tempi
gioca.
Del Commodore 64.
Sì, è vero.
Ragazzi, la grafica meglio di così non può diventare.
No, è uguale alla realtà, esatto.
Con quei bei pixeloni quadrati.
A me questo effetto me lo fa su questo i giochi dell'NBA in certi momenti vedi le inquadrature sembrano veri, dite quello che vi pare, ma è così.
Io mi ricordo che lo dicevo di Saucer Attack, che era un gioco del Commodore 64 con mio fratello, che era, se cercate Saucer Attack su YouTube sicuramente lo trovate, rispetto a tutti gli, era un gioco del cacchio, ma rispetto a tutti gli altri videogiochi del Commodore 64 c'era una grafica più curata e c'era sempre la stessa schermata che vedevi, la Casa Bianca, no, forse il Campidoglio, non mi ricordo più, forse il Campidoglio, e c'erano queste astronavi aliene che scendevano e tu dovevi sparargli e distruggerle. Però era talmente meglio della media eccetera che diceva
che ti
è praticamente una fotografia, dicevamo, se la guardi adesso dici ma cacchio ce l'aveva sugli occhi, effetto di
almeno 16 colori,
esatto, la roba così. Poi quando è arrivato l'Amiga lo dicevamo la stessa cosa, c'aveva quella
dai.
Modalità grafica che si chiamava HAM, una roba del genere, c'era una modalità grafica che arrivava a milioni di colori invece che a 4096, c'erano le famose immagini demo del Tutankhamon, della cascata eccetera, c'era il gioco con i Defender of the Crown, praticamente un film. Più di così cosa vuoi fare?
E oggi dai, quando ho giocato alla prima edizione di Tomb Raider, quando l'ho giocato la prima volta, dicevo, ma no, che realismo!
Che realismo!
No, beh, il primo non erano così, erano un po' triangolari. Erano un po' così.
Sempre le stesse cose, pensate. Dai, io pensavo al lupo. Che
cioè, tu non è che ci hai detto Doom o Wolfenstein, tu Tomb Raider subito. E
io
poi siamo
a
noi,
Tomb Raider, giocavi... non mi piace, stanno i mostri.
Appunto, vedi, tu giochi a Tomb Raider e noi siamo i sessisti.
E questo senza citare gli strip poker sul Commodore 64 sull'Amiga, che quando non c'erano altre modalità di uso della pornografia digitale, i giochi
lo strip poker,
esatto, 3 ore per caricare l'immagine.
Diciamo che siamo diventati tutti degli esperti di poker, perché
un gioco appassionante.
Oggi i grandi campioni dei tornei che fanno in giro del poker,
come
eccetera, è tutta gente che ha iniziato con Commodore 64.
Sono cresciuti in liga, avevano 7 anni.
La scuola, la fame fa tanto. E sono gli obiettivi che uno sì, no?
E la motivazione è importante.
E quindi ti dicevo, il NASCAR com'è andata? NASCAR
ha avuto successo, se non sbaglio, la trasmissione di sport più vista negli Stati Uniti, ovviamente, perché poi il NASCAR lo puoi vedere solo lì. Anche quello, per carità, ancora più noioso della Formula 1.
I NASCAR sono quelli che girano per lo più su esatto. circuiti anello.
Esatto.
È bello.
Esatto. Sì, stavo cercando di trovare 903.000 visualizzazioni. Viewers oramai, spettatori, ecco, che l'hanno fatto diventare la highest, quindi quello con rating più alto, programma di e-sport in TV.
È mica male, complimenti. Però sono andati avanti? No, perché poi adesso sono 2 settimane.
Sono quelle cose
lockdown,
appunto.
Sarebbe il caso di continuare, invece niente, vuol dire che è così successo. E invece di Cili, che cosa...
Di Cili invece parliamo ovviamente di anche se la parola potrebbe trarre in inganno, di Fidi Cinema, di cinema normale. Cili è la piattaforma italiana di streaming, di VOD. C'è sul Corriere della Sera questa intervista a Giorgio Tacchia, che è il CEO and founder di Cili, uno dei founder di Cili, tra l'altro con una foto che abbia almeno 15 anni, dai, l'ho incontrato varie volte, è passato qualche anno da questa foto.
È passato qualche annetto.
Esatto. E niente, in cui però sottolinea una cosa importante che abbiamo visto poi per altri film, ossia che la pandemia cosa ha fatto? Ha fatto chiudere fisicamente i cinema. Durante questo periodo ci sarebbero dovute essere delle uscite anche importanti, e molte major cinematografiche hanno deciso di non rilasciare i film al cinema, o di rilasciarli in una finestra, finché almeno erano aperti nei paesi dove erano aperti, brevissima, e di fare un VOD quasi diretto. Il problema è che in Italia, ma in realtà è così anche negli Stati Uniti, ci sono delle finestre, non so qual è la legge che lo prevede.
Erano andati a cercarla.
Ci sono 105 giorni, ecco. tra la sala, quindi tra il cinema e lo streaming.
E VHS.
il VHS. E negli Stati Uniti, ad esempio, si è acceso il dibattito per far scendere questo limite a 4 settimane. Però è una cosa che si è vista, se non ricordo male, anche con un altro film che è uscito adesso, che si chiama The Invisible Man, con non è Kate Moss, Elizabeth Moss, quella di Handmaid's Tale. Stanno facendo la stessa cosa, stanno riducendo per farlo andare quasi diretto in VOD. Il film è uscito qualche giorno prima della chiusura, gli incassi lì non ci sono stati, e quindi per avere il momentum dell'investimento in marketing, delle interviste eccetera eccetera, hanno deciso di farlo uscire, adesso lo cerco, prima.
Ah, e quindi un effetto di trasformazione ulteriore di questo mondo, no?
Beh, vedremo se questo
è una cosa di cui avevamo parlato anche un po' di volte,
certo,
nel senso,
certo,
adesso,
certo,
che,
sì, vabbè, oggi c'è la
sono
necessità,
grandi,
poi a un certo punto finirà la materia prima, perché non credo che ne stiano girando molti di film nuovi in questo periodo. Ci avranno un po' di scorte da far uscire, ma leggevo che Netflix ha chiuso tutte le produzioni.
Ah sì, è tutto sospeso.
Ma infatti sono effetti che poi vedremo nei mesi prossimi, perché poi sono tutte serie che quelle che sono uscendo adesso sono pronte da un anno, da 6 mesi. Quelle che stanno producendo adesso usciranno tra mesi. Certo. Quindi il problema è quello.
La sirenetta, vai.
Infatti è uscito Disney Plus. Avete provato Disney Plus?
Infatti, non ancora, però volevo farlo.
È uscito anche in Italia, sai che non
l'ho visto. Sì, è uscito in settimana.
È uscito, sì, circa una settimana, una settimana fa. Il catalogo è quello che, vabbè, a parte che, vabbè, era pubblico il catalogo, però ci sono, vabbè, tutti i film di Star Wars, i film della Marvel,
c'è Mandalorian.
Mandalorian merita veramente. Piace molto.
Strano, Franco, hai detto che non avevi fatto Disney
Plus.
L'ho visto negli Stati Uniti quando avevo
prima che chiudessero le frontiere.
Certo.
Sì. Ci sono i Simpson, per me il Silver Bullet, la Killer App sono le serie dei Simpson che
non si trovavano più da nessuna parte. Prima c'era su Netflix, non sono mai andate.
No, credo forse c'era il film, potrei sbagliarmi, però tutte le stagioni dei Simpson no, non le ho mai viste, solo che adesso la Fox appunto è stata comprata da
Futurama.
Futurama non c'è, però Futurama non so dove andava in onda. Come ad esempio non c'è neanche X-Files, che è della Fox, ma non è una serie per Disney Plus.
E vabbè, ok.
E poi ci sono un po' di cose strane, tipo sono andato a vedere un po' di serie più classiche della Disney, tipo Darkwing Duck, una delle serie su cui...
Che meraviglia,
esatto,
mamma mia.
Anni 90.
Le domeniche mattina a vedere Darkwing Duck, i Gargoyle, DuckTales.
No, forse più avanti, più degli anni 90, il 2000.
No, le vedevo io, quindi... Poi sono andati avanti probabilmente per anni. Però tipo Darkwing Duck c'è la seconda o la terza stagione, non c'è la prima. perché
gravissimo, cioè, è una cosa
gravissima,
la puntata, cioè, delle origini,
un buco nella cultura proprio,
si sono perse si saranno perse le pizze,
no, più che altro qual magnate. È il motivo legale, non si, di Topolino non ha dato i diritti a Pippo, cioè li ha dati per la seconda puntata della seconda stagione ma non per la prima,
capita Michele, cosa vuoi che ti dica?
Anche tra gli amici migliori può capire.
Ma lo dice, no, ci siamo abituati ai palinsesti delle televisioni italiane che ti trasmettevano le serie televisive, ti facevano vedere la puntata 5, poi la 9, poi la 4, poi la 3, poi di nuovo la 3, e di nuovo la 3, e di nuovo la 3, poi la 5, poi la 4, poi la 12.
Non ne parliamo.
E il finale di stagione non lo trasmettevano mai.
Oh, oppure tipo Dragon Ball, che arrivavi tipo a metà di Z, superavi Freezer, superavi Cell, ed è lì che volevi vedere Majin Buu, perché poi è Majin,
certo,
Majin Buu,
certo,
che c'era il Super Saiyan 3. Sì, no, sì. Però a tre quarti
parlando?
Di Z tornava indietro alla prima puntata
di Dragon Ball Z, che insomma,
bello,
i miei
mia.
Figli me ne hanno fatto una testa così.
Vabbè,
Vegeta.
Vabbè. Ragazzi, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. È il modo di chiudere la trasmissione per Digitalia. Oramai è un appuntamento fisso, anzi lo è da sempre, non oramai. E sono le voci di Digitalia che selezionano per voi hardware, software, letteratura, un consiglio, un gingillo, qualche cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza. Qualsiasi sfumatura nel mezzo ovviamente è benvenuta. E ovviamente sono tutte cose di tema digitaliano a fine. Vediamo un pochino, Michele, cominci tu.
Allora, comincio io con uno di quei giochi, come ce ne sono pochi. Si chiama Factorio. È la simulazione. Allora, c'è un po' di storia dietro, nel senso che la storia di è un gioco sandbox. C'è una mappa molto grande, visuale dall'alto a volo d'uccello, tipo SWOS, Sensible World of Soccer. E c'è un po' di storia dietro, quindi tu sei un astronauta che atterra precipita su un pianeta. Allora, per l'obiettivo del gioco è ripartire, ricostruire un razzo e ripartire. Il problema è che tra il momento dell'incidente e il ricostruire il razzo, devi praticamente costruire una linea produttiva, partendo dalle risorse del pianeta, sviluppando tecnologie, creando industrie che poi ti permette appunto all'endgame. Però è uno di quei giochi alla Civilization, nel senso che è eroina pura, quindi è il gioco perfetto per questa quarantena. Non è il gioco perfetto se avete delle responsabilità, perché poi iniziate ad abbandonare i figli,
ad abbandonare
a non dargli più da mangiare.
E mica solo, Michele, ma ti sembra il caso? Cioè, già per colpa di Factorio tu sei renitente alla leva su Call of Duty e quindi sei passibile di pena di
terribile,
morte.
Terribile,
perché, insomma,
sì.
Tradire i tuoi brothers in arms con un giochetto del genere mi sembra per una cosa vigliacca. Due, in questo periodo in cui tutti, no, i delfini a Venezia, da quando, no, il global warming, l'inquinamento scende, riscopriamo l'ecologia, la terra ci ha detto basta uomo, hai esagerato, tu ci proponi un gioco in cui tu precipiti su un pianeta vergine, lo devi inquinare e distruggere più, ma ve lo giuro, in questo gioco io ho visto,
esatto,
il trailer, fumo, inquinamento,
gli alieni nativi del pianeta ti attaccano nel momento in cui tu produci troppo inquinamento.
Esatto,
e quindi
tu cosa
tu
fai? Diminuisci l'inquinamento? No, li uccidi, sconvolgi l'ecosistema.
Michele. E poi fai e
scappi. È veramente fantastico. Digitalia, momento educativo. Grazie. Factorio nelle note della puntata.
25 euro costa, ed è uno di quei giochi che per policy, almeno secondo gli sviluppatori, non andranno mai in sconto.
Okay.
Quindi tutti i vari Steam sale, le ICCTV, di chiavi dei giochi non lo trovate.
Hanno firmato,
lo si trova solo, sì.
Hanno firmato un contratto insieme ai Motley Crue quando hanno firmato che non avrebbero più fatto concerti dal vivo. Immagino.
Tour del Dio, certo.
Va bene, ok, esatto. Perfetto. E sapevano già del coronavirus, si vede, perché hanno già annunciato le date e adesso le stanno cancellando una a una, quelle del tour. Fantastico. Giulio, prego.
Ma allora io invece propongo un tool che può tornare comodo se avete finito tutti gli streaming possibili e immaginabili, quindi vi viene voglia di fare magari un qualche download di qualche documentario assolutamente free su Torrent, lo scaricate in Matrosca e trovate casualmente delle cose che dovete sistemare di questo file, tipo magari doppia traccia audio. Ecco, in questo caso mi sono trovato diverse soluzioni. Quella che funziona meglio è questo MKV Tool Nix, che è un tool per i file Matrosca che gira su Linux, Unix, Mac, su Windows, dappertutto, e funziona benissimo. Di fatto ti fa aprire il file con tutte le sue proprietà interne e lo puoi rimodificare senza doverlo ricodificare. Questo significa che in realtà, facendo un'operazione di questo tipo, non stai lì a dedicare 4 core per 20 ore, ma riesci in pochi minuti a togliere una traccia audio, a spostare un subtitle, a cambiare copertine eventualmente ti interessano, comunque tutte le proprietà del file senza particolari problemi. Soprattutto molto comodo per questo tema delle doppie tracce audio che capita spesso. Quindi MKV Tool Nix è comodo per gestirsi velocemente senza ricodifica tutti i file Matrosca.
Linea di comando o interfaccia utente?
Interfaccia utente.
Ah, interfaccia utente. Ok.
Ho giusto delle distro Linux in russo a cui cambiare l'audio.
Immaginavo.
Beh, i russi, giustamente.
Certo.
Max, sono leader del settore. Allora, manca a farla apposta. Io avevo scelto un gingillo che poi ha a che fare con l'ultimo argomento che abbiamo trattato. Che però devo dirlo è un pochino sui generis, perché è un libro che si intitola Nuovo Cinema Web di Esther Corvi, che è stato pubblicato nel 2016 e che quindi da allora sono passati 4 anni abbondanti, e che fa il punto nel 2016 sul fenomeno appunto della trasformazione del mondo del cinema e della televisione. Quindi discute col punto di vista e con l'occhio del 2016 vari Netflix, Hulu, l'impatto con Hollywood, eccetera eccetera. Il libro è scritto molto bene, fa anche un po' di storia, quindi è divertente da leggere per ricostruire un po' le radici di quello che invece 4 anni dopo è un fenomeno mainstream che stiamo appunto discutendo. Qui l'ho trovato molto divertente, è un libricino abbastanza snello, e quindi lo raccomando come gingillo per farsi una lettura su quello che sta succedendo al mondo del cinema e della televisione, come lo si vedeva pochi anni fa e come invece oggi, questo liberamente, ognuno di noi potrà confrontare con quel che è successo davvero.
Mitico, grazie Max, molto interessante.
Very welcome.
Ennesima offerta in tempo di quarantena. Sapete che sono tante le aziende che hanno allargato la loro offerta, l'hanno aperta, l'hanno scontata, eccetera. Qualche cosa che a Max sicuramente è familiare, che è il Delos Store, lo store di Delos, ha tutta una sezione di offerte a tempo per leggere hashtag stare a casa, tutta una serie di libri e racconti con uno sconto del 100%. Sono, non immaginate, cose che partono da 20-30 euro di cose, però c'è tutta una bella serie di tra cui vi consiglio questo Lungo i vicoli del tempo, che è il terzo capitolo di una trilogia che in realtà ha spaziato molto nel tempo, perché il primo, che forse è proprio questo, è forse proprio il Lungo i vicoli del tempo, adesso io confondo i titoli, ha vinto premio Urania nel 2001, per cui parliamo di roba di una certa qualità. Andate a vedere su dellostore.it, vi metto il link veloce anche questo, su digitalia.fm, dove trovate, ve lo ricordo, tutti i link agli argomenti, agli articoli citati nella puntata, gingilli del giorno e tutto quanto. digitalia.fm/numero della puntata, quindi in questo caso digitalia.fm/516, arrivate giusti a destinazione. E anche questo lunedì arriva a sfumare. Max non ce la fa più, abbi pazienza, abbiamo cominciato tardi.
No, figurati, la notte è lunga, giovane.
Finiamo qua, vai in discoteca, Max.
Lei.
No, sono chiuse le discoteche.
Lei.
Come fai?
È giovane.
Ok. Raccomandazioni veloci, sempre le stesse, portate tanti amici, abbiamo bisogno delle orecchiette fresche su Digitalia, non da mangiare ma da nutrire con argomenti digitaliani. Vogliamo prendere i vostri amici proto-digitaliani, pre-digitaliani e digitalianizzarli. In questo periodo più che mai serve, oramai sono sempre di più. Fate bella figura, fate un favore al vostro amico che ve ne sarà grato per sempre, fate un favore a Digitalia, la cui compagine diventa sempre più importante in termini di numero, in termini anche di risultati. Le interviste che hanno realizzato Giulio e Max questa settimana credo che ne siano un bel esempio. Vediamo se nelle prossime settimane verrà fuori qualche occasione per produrre qualche altro speciale. Nel frattempo noi vi diamo appuntamento la settimana prossima dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto e buona settimana da Franco Solerio,
da un digitalizzato studio cittadino di Avellino. Un abbraccio da Massimo De Santo,
dallo studio di Milano ciao da Michele Di Maio,
e un saluto anche da Roma da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.